Tieni. Bene, e qui facciamo la prima riflessione della giornata. E questo luogo che noi vediamo si chiama appunto Maktesh Ramon, cratere di Ramon, e ci sono altre due formazioni similari che si chiamano Maktesh Akkatan, quello piccolo, e Maktesh Agadol, il grande, ma questo è il più grande di tutti, ed è, ce lo spiegherà poi pian piano durante il viaggio, prendiamo delle cose, Vincenzo che è esperto di queste cose, ma non ci interessa adesso la parte geologica, ma si è formata per tutta un'evoluzione. Qui fra l'altro una zona molto importante per la geologia, perché la zolla dell'Europa, dell'Africa e la zolla dell'Asia si stanno separando, la Rift Valley continua nella Valle del Giordano e prosegue in alto, quindi fra centinaia di milioni di anni si separeranno proprio sul Giordano, una parte che si sposta verso sinistra e una parte che si sposta verso destra. Ma quello che a noi interessa qui è meditare sulla creazione, sul fatto che tutto ciò che esiste, esiste perché Dio lo ha plasmato e gli ha dato una legge interna che può continuare a far sì che nascano nuove forme di vita fino ad arrivare all'uomo. E vorrei partire da un'immagine che non è biblica, mi piace moltissimo, ci sono vari autori che ci tornano sempre, Chesterton, questo grande autore che io cito spesso e che ritengo essere uno degli autori più importanti per la catechesi, ha come punto di fondo della sua vita la lista di Robinson Crusoe. Sapete che Robinson Crusoe è questo personaggio che naufraga e a un certo punto va sull'isola, va a cercare la carcassa del relitto, è sopravvissuto solo lui, e pian piano riprende questi oggetti e fa una lista dove c'è scritto scodella, padella, forchetta, cucchiaio, no? E Cesaro dice che questa lista di Robinson Crusoe è l'atteggiamento giusto che noi dobbiamo avere dinanzi alla vita, cioè che cosa noi abbiamo, quello che si è salvato dal relitto, cioè di solito noi guardiamo quello che ha affondato, in realtà avere una moglie, avere un marito, avere un figlio, avere un lavoro, avere un libro, cioè quel libro è meraviglioso, cioè si è salvato e è arrivato fino a noi, cioè è una cosa che noi abbiamo e quell'unico oggetto è sufficiente per rendere grazie al creatore, no? È riconoscere che la vita è questa salvezza attraverso i secoli, ci è arrivato Bach, ci è arrivato Mozart, ci è arrivato il Vangelo, ci è arrivata la vita, ci è arrivato il battesimo, ci è arrivata l'Eucaristia, ci è arrivato le favole, ci è arrivato il ridere, ci è arrivato le comiche, e lui è l'atteggiamento dello stupore, cioè Chesterton si stupiva di ciò che esisteva e lui diceva questa è la condizione dell'uomo senza peccato, lo stupore per ciò che esiste. Invece l'uomo nel peccato vede una forchetta e non si stupisce, sente Mozart e non si stupisce, dice ma è normale, sono i CD, sono i DVD, cioè è normale, vede questa cosa e dice vabbè ma è normale, cioè ci sta, no, cioè come è possibile che ci sia questa cosa, cioè come è possibile che sia arrivata fino a me, come è possibile che esista tutto quanto questo, no? E provate a pensarci, no? Cioè, perché noi non ci stupiamo di essere vivi? Lui arriva a questo, no? Cioè lo stupore più grande è quello di dire è meraviglioso essere vivi, siete felici di essere vivi, perché noi non ci basta la felicità di essere vivi e di essere credenti, cioè di avere Dio che ci ha dato la vita, diciamo no, ma vivere in fondo è una cosa secondaria, in fondo è normale, cioè noi banalizziamo l'essere vivo. Invece se uno dicesse mi sono svegliato, ho gli amici, torno a casa, troverò delle persone e così via, no? Pensate quando lui parla di San Francesco, c'è un libro di Chesterton su San Francesco, lui inventa questo termine, cioè si immagina che San Francesco abbia riconosciuto questa proprietà di Dio, Dio è il grande creditore, cioè Dio è il creatore, colui a cui tutti noi dobbiamo qualcosa, cioè lui ha dato e nessuno è in debito con Dio, ma tutti siamo in debito con Dio, nessuno è in credito con lui, no? Francesco è quello che riconosce che Dio è il creditore, cioè quello a cui tutti quanti noi dobbiamo qualcosa. e due cose possono essere interessanti da riflettere. Le prendo da un autore, un filosofo che si chiama Fabrice Ajaj, un convertito francese, un ebreo ateo, volteriano, nicciano, che è passato alla Chiesa Cattolica ed è un grande difensore adesso del Papa, con grande ironia, con grande sapienza, eccetera. Pensate che lui ha fatto, adesso che c'è questa questione delle donne, dei matrimoni omosessuali, eccetera, lui ha scritto un manifesto dei meravigliati e dice: noi gli altri, noi non disprezziamo nessuno, ma noi continuiamo a stupirci del pisello e della passera. Cioè, vedere questa cosa ci fa meraviglia, cioè che esistono due persone che scoprono che il corpo è fatto per amarsi, per volersi bene, per fare un bambino. Cioè, ha una libertà che i nostri intellettuali, i nostri non ce l'hanno. Cioè, lui dice: questo è la meraviglia che il corpo umano sia fatto in questa maniera. E Ajaj usa, in una riflessione così filosofico-teologica, dice che la creazione è il grande antidoto contro il fondamentalismo. Voi sapete che il fondamentalismo è quell'idea di religione dove Dio è talmente grande che io posso, per provare che amo Dio, uccido per esempio gli americani. Cioè, Dio, io amo Dio, e la prova è che io odio, che io non sopporto, che io non amo, no? E Ajaj dice: scusate, ma mettiamo che dei ragazzi, un francese che parla bene di Dante, mentre i nostri professori non ne parlano più, dice: immaginate un gruppo di ragazzi che vedono Dante e dicono: Dante, tu sei il miglior poeta dell'universo, della terra, della storia. E Dante gli dice: ah sì, e quali versi avete letto della Divina Commedia? Ah, nessuno. Ma allora cosa vuol dire che sono un bravo poeta? Cioè, sono un bravo poeta perché conoscete. Come fate a dire: è bello il creatore e non vi piacciono le creature? Cioè, se è bello il creatore, vi piacciono gli americani. Hanno delle colpe, cioè. Certo, ma l'essere uomo è bello. Cioè, se io amo il creatore, amo la donna, amo non posso odiare la creazione. Se io odio la creazione, vuol dire che non riconosco Dio come creatore dell'uomo. Cioè, riconoscere il creatore vuol dire riconoscere la bellezza, no? E allo stesso modo lui dice che la creazione è il grande antidoto contro l'agnosticismo. L'agnosticismo è quella forma di pensiero per cui Dio non c'entra con la vita. Cioè, io amo le cose, le persone, i libri, eccetera, ma dico: ma che Dio c'è o non c'è, non cambia niente, no? E lui riflette su questo: ma se io amo mia moglie e mia moglie va verso il nulla solo perché Dio la tiene in mano, cioè perché io amo mia moglie che voglio che ci sia il creatore, voglio che lei non sia un bruco, non sia un brufolo, ma sia veramente pensata, e io, amando veramente le creature, chiedo per loro l'eternità, voglio scoprire il significato enorme delle cose. Se io amo un bambino, voglio che la sua vita abbia un significato, voglio che non sia frutto semplicemente del caso, ma che sia una meraviglia, sia uno stupore. E la creazione ci fa dire: la vita di ogni persona è veramente uno stupore. E vi leggo due brani della scrittura che ci parlano della creazione. Il primo è dal libro di Giobbe, al capitolo 28, dove Giobbe parla proprio delle rocce, dei minerali e così via. Sapete che Giobbe è questa persona che è malata e ha degli amici che gli dicono stupidaggini, e lui invece pian piano capisce che la vita è un po' diversa da come gli amici la descrivono. E a un certo punto, al capitolo 28, si dice così: certo, l'argento ha le sue miniere, l'oro un luogo dove si raffina, il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce. L'uomo pone un termine alle tenebre e fruga all'estremo limite fino alle rocce nel buio più profondo. In luoghi remoti scavano gallerie, dimenticate dai passanti, penzolano sospesi lontani dagli uomini. Si immagina il lavoro del minatore che scende attaccato alla roccia, e qui appunto si cercavano minerali preziosi, rame, eccetera, per fare le varie cose. Sede di zaffiri sono le sue pietre, vi si trova polvere d'oro. L'uccello rapace ne ignora il sentiero, non lo scorge neppure l'occhio del falco, non lo calpestano le bestie feroci, non passa su di esso il leone. Contro la selce l'uomo stende la mano, sconvolge i monti fin dalle radici, nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l'occhio, scandaglia il fondo dei fiumi e quel che vi è nascosto porta alla luce. Ma la sapienza da dove si estrae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? Cioè, cosa fa Giobbe? Dice, ecco, l'uomo può dominare queste cose, può andare a prendere il rame, no? Ma cosa vuol dire essere buoni? Cosa vuol dire avere speranza? Cosa vuol dire insegnare ad un figlio? Cosa vuol dire in un matrimonio fallito dare speranza ad una donna tradita? Come si fa questo? L'uomo non ne conosce la via, essa non si trova sulla terra dei viventi. L'oceano dice non è in me e il mare dice neppure presso di me. La sapienza non è qui, non è nel mare. Non si scambia con l'oro migliore, né per comprarla si pesa l'argento. Non si acquista con l'oro di Ofir, né con l'onice prezioso con lo zaffiro. Non la eguaglia l'oro il cristallo, né si permuta con vasi di oro fino. Coralli e perle non meritano menzione. L'acquisto della sapienza non si fa con le gemme. Una frase meravigliosa, cioè la sapienza, le gemme sono belle, ma non le prendi con il diamante. Con il diamante tu puoi catturare una donna frivola, ma non puoi catturare il cuore di una donna che dice sei buono, sei bello. Cioè, puoi catturare delle cose, puoi avere una persona con cui fare l'amore, ma cos'è l'amore? Come si fa ad avere una donna felice, un uomo felice, un bambino e così via, no? È nascosta agli occhi di ogni vivente, ignota agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono, con i nostri orecchi ne udimmo la fama. Cioè, ne abbiamo sentito che esiste una sapienza. Noi sappiamo che c'è un modo bello di vivere, ma qual è? Come lo si trova? Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi, perché lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno e disse all'uomo: ecco il timore del Signore, questo è sapienza, evitare il male, questo è intelligenza. Qui si vede che Dio dà una misura alle cose, c'è un'immagine di un codice medievale benevista, c'è Dio creatore che ha un compasso e con un compasso crea l'universo, cioè nell'idea medievale, che è già moderna, Dio non è che crea questo direttamente, non è che l'ha fatto, ma ha dato una legge al cosmo perché arrivasse a fare questo, cioè la grandezza di Dio è che lui è l'origine di tutto con il suo amore, ma insieme ha impresso una legge al Big Bang perché arrivasse a questo. Chi mi conosce lo sa bene, sapete che il Big Bang non si capisce perché nessuno lo spiega, è stato ipotizzato la prima volta da un prete cattolico scienziato, cioè il Big Bang è un'ipotesi di un prete che era scienziato, no? Nel 31, e per prenderlo in giro gli dissero ti sei inventato un Big Bang, cioè un'esplosione, noi non ci crediamo, era una frase irrisoria contro i cattolici che ipotizzavano questa cosa, no? E sapete che San Tommaso d'Aquino diceva questa cosa importantissima, che perché esista una cosa ci sono due tipi di cause, le cause prime e le cause seconde, che agiscono insieme, che non sono opposte, no? A me è venuto in mente questo esempio, cioè come sono nato io? Io sono nato da un lato perché nel corpo di mio papà Nino c'erano milioni di spermatozoi, Emanuela e Daniele li hanno conosciuti quando noi già esistevamo, e di questi milioni di spermatozoi hanno fatto la lotta, sono usciti tutti quanti in frotte, pian piano con le code, eccetera, sono morti, ne è arrivato uno nel corpo di mia mamma Tina, ogni 28 giorni c'era un solo ovulo che si preparava, si impiantava, eccetera, e entrato un solo spermatozoo dentro un solo ovulo, sarebbe bastato un altro spermatozoo, io sarei totalmente diverso, sarei donna, sarei basso, sarei più alto, sarei più intelligente forse, ma io sono, e questa è la causa seconda, cioè senza questa cosa io non sarei nato, così come senza il vento, il peso delle pietre, la tettonica a zolle, eccetera, non ci sarebbe questo luogo, no? Ma insieme si potrebbe dire io sono nato perché Nino e Tina si amavano e volevano un bambino, io sono nato per l'amore dei miei genitori, io sono frutto di un amore, di un gesto di amore, di un sogno, di un desiderio, no? Cos'è più vero? Io sono nato perché si amavano o io sono nato per l'ovulo, lo spermatozoo? Sono vere entrambe, dice Tommaso, cioè la follia sono gli scientisti che dicono solo la scienza e i teisti esagerati, cioè che dicono conta Dio, ha fatto tutto direttamente. La meraviglia è che queste cause prime e queste cause seconde sono insieme. Tutto nasce dal pensiero di Dio, ma Dio ha dato una legge a tutto ciò che esiste. E l'ultimo brano che voglio leggere qui è il brano di Sapienza, al capitolo 13. Il capitolo 13 è un brano molto particolare. La Sapienza è l'ultimo libro della Bibbia dell'Antico Testamento, è scritto circa 60 anni prima dell'incarnazione di Gesù, è un libro scritto in greco, già la Bibbia dall'ebraico sta passando alla cultura ellenistica, e si dice questa cosa, cioè l'autore credente si dice: come mai gli uomini si fermano a vedere la bellezza e non arrivano a Dio? Uno vede una bella donna, dice che bella donna, ma non dice che bello Dio che ha fatto bella questa donna, che bello questo cratere, che bello il mare. E lui dice così: davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non furono capaci di riconoscere colui che è, né esaminando le opere riconobbero l'artefice. Ma o il fuoco, il vento, l'aria veloce, la volta stellata, o l'acqua impetuosa, o le luci del cielo, essi considerarono come dei, reggitori del mondo. Cioè, uno dice, allora è chiaro, è Dio il sole, è Dio l'acqua, è Dio il vento, è Dio... Se affascinati dalla loro bellezza li hanno presi per dei, cioè hanno detto, ma il sole è Dio, cioè è così bello che è il Dio Ra, il Dio sole, il Dio Mitra... Pensino a quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, pensino da ciò quanto è più potente colui che li ha formati. Difatti, dalla grandezza e bellezza delle creature, per analogia, si contempla il loro autore. Cioè, se questo è bello, vuol dire che Dio che conosce la bellezza è il più bello. E poi questa è la frase fulminante. Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, perché essi facilmente si ingannano cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e si lasciano prendere dall'apparenza, perché le cose viste sono tanto belle. Cioè dice, ma che uno che non creda, ma che almeno dica che il mondo è bello, cioè se anche non arriva a credere, almeno arrivi a dire, ma che meraviglia è la vita, che meraviglia, e sono scusabili, cioè almeno uno che dice che la vita è bella, io lo scuso, anche se non arriva a Dio. Neppure però costoro sono scusabili, poi riprende, perché se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non ne hanno trovato più facilmente il sovrano? Cioè sono scusabili e insieme sono inescusabili. E allora torniamo, così chiudiamo il cerchio, questa frase di Chesterton che parla di Robinson Crusoe, lo trovate anche, lo potete vedere su YouTube, nei famosi racconti di Padre Brown, fatti con Renato Raschel, forse le persone più adulte si ricordano questa serie, uno dei primi sceneggiati televisivi. Sapete che Padre Brown è un personaggio creato da Chesterton, questo prete, antenato di Don Matteo, di tutti i preti successivi che sono una copia di questo primo prete, che siccome è cattolico capisce la vita meglio degli inglesi, allora sa trovare subito il furfante, perché conosce le cose belle, i difetti dell'uomo. E a un certo punto salgono col ladro che lui ha convertito, lui converte un ladro, e il ladro stanno sulla Torre Eiffel, stanno in alto e vedono Parigi e cominciano a discutere, e lui dice che è bello l'Arco di Trionfo, dice no, è molto più bella Notre Dame, e guardando Notre Dame gli dice, pensa, questo è ancora esiste, e gli racconta la lista di Robinson Crusoe, dice cucchiaio, ciotola, scodella, è una meraviglia che questa ciotola esista, no? E questo è la meraviglia, lo stupore. Noi dobbiamo stupirci, la grande sapienza è stupirci di avere una scodella. Ecco, chi è capace di stupirsi di avere una scodella è salvo, è entrato nella via della salvezza. Ecco, stiamo alcuni minuti in silenzio a meditare un po' di questa meraviglia. Dopo.
Il nome è posto.
Maktesh Ramon, Mitzpe Ramon, la cittadina. Stiamo 3 minuti in silenzio e poi riprendiamo la via. Come preghiera silenziosa oggi.